No, io credo però per arrivare a costruire un discorso che poi sia presentabile, bisogna invece di mettere tutto insieme sul tavolo, bisogna cominciare a tenere cose distinte. Mi riferisco innanzitutto al diritto che ha fatto Edoardo. Edoardo, beh, ci conosciamo da tanti anni, ha questa passione per, come si dice, i salti in avanti, che è sicuramente utile. Ma nel nostro caso forse i salti che lo fa sono un po' troppo in avanti, perché contrapporre al modello televisivo tradizionale Google, Internet, è parlare di due cose che sono radicalmente diverse, parlare di pere e di patate, oppure di oceani e di stagni, sono due cose che non esistono. Nel senso che la televisione è un modello comunicativo che tende a ridurre la complessità del mondo, di metterla in forma, di creare un'agenda per permettere alle persone di entrare in contatto con quello che succede, e i criteri di riduzione della complessità sono sempre di proprietà di chi li applica. Internet, Google, è un modello punto a punto, completamente diverso. Quindi, fin tanto che Google mi aiuta a accedere a quello che Ratti ha scritto e che ha messo sul suo sito, è un contenitore, i contenuti ce li mette Ratti e io decido di consumare. Allora, queste due cose sono radicalmente diverse, nel senso che politicamente o qualsiasi proposta intellettuale e culturale può dire qualcosa sul modello televisione e i contenuti. Dal punto di vista di Google, politicamente si può dire soltanto qualcosa sul contenitore. No, nel senso che noi possiamo, come fa l'Unione Europea, promuovere la larga banda e la penetrazione della larga banda in tutte le case perché la larga banda migliora in termini assoluti la possibilità di accesso ai contenuti che sono messi in rete, no? Allora, però non possiamo mescolare queste due cose perché sono due cose molto diverse. Se parliamo di internet, parliamo di contenitori perché i contenuti sono messi da chi decide di metterci. Se parliamo di televisione, parliamo di contenitori, ma soprattutto di contenuti, no? Allora, bisogna decidere che pezzo prendiamo. Secondo me, sicuramente bisogna prendere il pezzo televisione, perché allora, la televisione, come la conosciamo noi, è alla fine di un ciclo di vita. In che senso? Nel senso che oggi la televisione, come la conosciamo noi, non ha più margine di crescita e di espansione. Tutto quello che verrà da oggi in poi per la televisione è una lenta decrescita. E nella curva sarà lunga, sarà breve, questo nessuno lo sa. Sicuramente la televisione, come la conosciamo, ha ancora lunga vita. Allora, a noi interessa incominciare a dire qualcosa su questa televisione che, pur declinando, sicuramente continuerà a avere un peso importante, oppure facciamo il salto della rana come propone Fleischer e facciamo finta che questo non esiste più e parliamo dell'altro. Secondo me questo sarebbe un errore. Se andiamo a vedere l'investimento di tempo, non in Italia ma negli Stati Uniti dove internet è nell'85% delle case, vediamo che la stragrande maggioranza del tempo della popolazione è ancora destinata alla vecchia televisione. Allora, vogliamo metterci le mani? No, non possiamo neanche metterle, però vogliamo averlo come punto di riflessione o facciamo finta che sia tutto finito e la vecchia televisione la sbattiamo a
Ma
marzia?
per i giovani è vero,
Eh?
per i giovani è vero questo.
Io parlo
Per il
di tutta la
tempo va
popolazione.
rimettere.
Allora, i giovani con internet non hanno sostituito il tempo televisivo al tempo di internet, hanno fatto un'operazione che si faceva con la radio. La televisione è accesa mentre loro utilizzano internet, quindi è un uso secondario della televisione. Ma tutti i dati statistici mettono in evidenza che il tempo destinato dai giovani rispetto alla televisione è decresciuto, ma in termini molto molto limitati. Almeno io, i dati, l'Osservatorio Europeo di Emilio Prado dice
Sempre
questo.
costanti.
Eh? Scusa?
Negli ultimi 5 anni una decrescita lenta ma costante.
Quello che ho detto io.
E
Cioè,
però i
ma
trend vanno guardati, costante.
io ho detto che è
Lenta ma
molto
costante.
lenta, molto lenta.
Sì, lenta ma
Sì.
costante.
Poi non sappiamo i giovani cosa fanno però su internet. perché magari guardano programmi di tipo televisivo, certo. Quindi anche da questo punto di vista bisogna
della
allora, quindi noi intanto dobbiamo decidere il fuoco su cosa lo facciamo, perché possiamo decidere di fare il fuoco sulla televisione e poi fare una riflessione su come dalla televisione di oggi pian piano pezzi di società stanno migrando, stanno integrando nei loro consumi anche i mezzi interattivi. Ma non dobbiamo avere questa schizofrenia, se no non riusciamo a combinare niente. Allora, siccome la televisione c'è ed è ancora il mezzo più importante e lo sarà ancora per molto tempo, secondo me una riflessione sulla televisione sarebbe già un bel contributo, senza fare la figura di quelli che pensano ancora alla vecchia televisione senza sapere che le cose stanno cambiando, però lì dobbiamo ragionare. E siccome la televisione la conosciamo da 50 anni, forse è più facile elaborare un ragionamento tendenzialmente innovativo sulla televisione che ormai è stabilizzata, piuttosto che su un fenomeno sicuramente dirompente, sicuramente globale, su cui però ognuno dice un po' quello che gli viene in mente, ma concretamente di elementi per sostenere delle proiezioni a 15-20 anni neanche Gesù Bambino ce li ha. È molto probabile che tra 20 anni internet, Google, roba genere sia una cosa radicalmente diversa da quella che è oggi, piuttosto che sia un'estensione di quello che è oggi. Ma questo, voglio dire, è un'idea che si può condividere o meno. Allora, cerchiamo di, partendo dalla riflessione di Bassetti e delle altre cose che sono dette, capire come il mezzo televisivo intanto può
essere al centro.
Essere al centro, perché è oggettivamente al centro, non possiamo far finta che non lo sia, è così, e questo è incontestabile. E partire da questa cosa qua per vedere quali sono gli elementi regressivi che la televisione produce per spingere la società indietro e come invece si potrebbero mettere dentro degli elementi progressivi, perché il globale locale è oggi nella realtà quotidiana. Noi usciamo dalla strada e la combinazione del globale locale è lì. Le imprese vere, non le imprese parassitarie, ormai l'hanno integrato da tempo. Cioè chiunque di noi va in giro per... Io vado spesso in Cina per ragioni universitarie e mi capita regolarmente, ma poi conosco gente che... Cioè, le imprese che devono competere sono globali e locali, no? Gli universitari, anche gli italiani, nonostante, cioè quelli che hanno testa, che hanno curiosità, che hanno energie nella ricerca, sono globali e locali. Adesso, non molti, non tutti, ma Fausto è uno che probabilmente, come me e come tanti altri, quotidianamente interloquisce col suo vicino a distanza locale e col suo collega di Hong Kong o di New York o di San Francisco. Ma questo, chi fa minimamente lavoro universitario, lo fa Remigio, che anche lui è universitario, tutti lo facciamo. Quindi per noi il locale globale è un dato di è una condizione di esistenza. Non potremmo esistere se ma non soltanto professionalmente, ma culturalmente, intellettualmente, dirò di più, sentimentalmente, però ormai i nostri amici sono nel mondo. Allora, adesso ho perso il filo, comunque, no, dicevo che il globale locale è nelle cose e nella società, per un pezzo di società crescente, e non solo nelle metropoli. Io ho esperienze in paesini della Puglia, cioè io ho una casa nel mitico Salento, in un paese di 1500 abitanti, e lì c'è una fetta di queste persone che sono globali locali come lo siamo noi, che mandano la figlia del barista a fare un anno a San Francisco, oppure vanno a fare il viaggio alle Hawaii, non lo so, quelli che hanno un po' di soldi. No, quindi la società sta andando coi propri ritmi. Il problema è di dire, le istituzioni culturali come possono aiutare, come possono attrezzare, come possono eventualmente orientare positivamente questo intreccio, questo innesco che sicuramente dovrà amalgamarsi sempre di più. E allora, se questo è il punto di partenza, se ho capito bene il discorso, allora è su questa base che noi possiamo riflettere su delle funzioni di servizio pubblico, e sul servizio pubblico sono d'accordo con quello che ha detto Fausto, per far sì che invece di essere la cosa che è, la RAI è forse il punto più basso, ma non è che i servizi pubblici di altri il Ticino è un caso a parte, ma non è che i servizi pubblici di altri paesi, forse la BBC è un po' meglio. No, un caso a parte positivo, non io sono testimone. Ecco, non è che se vai in Francia, se vai in Germania, se vai in Spagna, se vai in Sicilia, cioè la cifra è la stessa.
Perché lui è l'unico pezzo politico non westfaliano. Adesso per ricordare un po' lo schema, che è molto, molto euristico. Cioè, la Svizzera è l'unico pezzo di Europa che non è passata da Westfalia. Ha cercato di imporglielo a Napoleone, ma sostanzialmente non è passato da lì. Questo lo dico, no, io sono d'accordissimo quando invocavo la funzione morottea, non so se quanto lei lo considera offensivo o elogiativo, la sta svolgendo benissimo. E secondo me questa è la piattaforma di lavoro successivo, sempre che qui io chiedo ci sia onestà mentale nel volere incrociare i diversi punti di vista con la quale si descrive la funzione durante tutto l'itinerario. No? Perché nelle funzioni non c'è soltanto il trend, ma c'è appunto anche la derivata, che qualche volta conta. No?
Finisco un attimo. Allora, il salto però in questo ragionamento, secondo me, se è dal locale o dal nazionale al mondo, diventa molto complicato. Secondo me il passaggio deve essere Italia-Europa, Europa-mondo, tant'è vero che diciamo, la filosofia prevalente che si sta cercando di promuovere è per le imprese come per i cittadini, cerchiamo di essere sempre più europei per essere sempre più forti a livello del mondo. E poi voglio dire, l'Europa ha degli elementi di legame sociale, perché abbiamo delle istituzioni, abbiamo delle regole, abbiamo che ci accomunano, abbiamo un pezzo di storia che ci accomuna. Il mondo è come fare, come si dice, un ragionamento sulla carta geografica con scala 1 a 1, la famosa scala geografica di Borges, no? Allora, incominciamo a riflettere con lo scenario alle spalle del locale globale mondo, però con questo step Europa e riflettere su come il servizio pubblico può, come si dice, aprirsi al globale con un primo punto di passaggio sull'Europa e quindi riflettere, no? Su come per esempio anche l'UER che è qui presente, che funzioni potrebbe avere nel promuovere queste cose. Faccio un esempio solo, uno dei grandi problemi su cui l'Europa si batte sia in termini di protezione di mercato sia in termini di sostegno all'industria è il problema dell'audiovisivo e della dominanza americana in Europa. Voi sapete che l'Europa ogni anno importa per 9 miliardi di dollari di diritti audiovisivi e ne esporta per 800. 62% del mercato cinematografico europeo è dominato dagli americani, eccetera, eccetera, eccetera. L'Europa, a partire dalla fine degli anni 80, con la direttiva Senza Frontiere, il programma media, ha cercato di controbilanciare un po' sta roba. Alcuni risultati sono raggiunti in termini di quantità di produzione di fiction televisiva che è aumentata, ma il secondo obiettivo è fallimentare, ovvero come far sì che le produzioni nazionali diventino ingredienti per le televisioni europee, cioè le produzioni nazionali rimangono nel paese. Ci sono le eccezioni, Derek, però diciamo il 90% del prodotto nazionale rimane dentro i confini nazionali. Qui il ruolo delle televisioni pubbliche dovrebbe essere fondamentale.
Beppe, i tuoi dati tra l'altro sono i tuoi dati peccano di ottimismo, perché in realtà quello che porta la percentuale del prodotto americano al 62% nel caso del mercato cinematografico, due paesi soltanto che hanno un mercato interno tale da abbassare notevolmente la percentuale. Se tu guardi la media, tolti quei due paesi.
No, l'Inghilterra.
E quali sono i due paesi?
La Francia.
Inghilterra
e Francia.
Se no è la media 85%.
Germania 85% del mercato cinematografico è americano, eccetera. Vai, comunque diciamo, se non è 70 è l'80. Allora, qui per esempio, non so, le televisioni pubbliche avevano un ruolo fondamentale. Cioè cominciamo a far circolare nei singoli paesi la fiction e quindi l'immaginario di altri paesi europei. Faccio questo esempio per dire che siccome il discorso è talmente complesso e talmente grande, dobbiamo riuscire a declinarlo in passi. Allora, dicendo, diciamo, il discorso è uno scenario globale. Come possiamo passare dalla situazione nazionale chiusa di oggi a un obiettivo che è molto lontano? Beh, facciamo intanto questi passi. Allora, secondo me possiamo costruire un discorso che abbia, no, un oggetto circoscritto, un background, un panorama alle spalle e due o tre indicazioni per dire: noi vogliamo arrivare a, diciamo, un'amalgama, un'integrazione, una combinazione del globale e locale che diventi, diciamo, l'elemento, come si può dire, l'acqua in cui nuota la gente. E questo. Per passare a questo stadio pensiamo che una strada che potrebbe aiutare è di partire da una cosa, la televisione. Possiamo poi, per non dare l'idea che non pensiamo ai nuovi media, dire anche le cose che vogliamo sui nuovi media, e l'Europa come passaggio per poi arrivare prima. Perché se non graduiamo il discorso in questo modo, rischiamo di mettere sul tavolo talmente tante cose che poi è difficile trasformarle in una proposta.